Popcorn, una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di Popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.
Ciao a tutti e benvenuti o bentornati qui a Popcorn. Io sono Elisa e vi terrò compagnia per questa oretta con tante chiacchiere, ma soprattutto con tanta musica. Beh, questo è un weekend di festa perché è la festa dei morti, quindi questa è una puntata molto halloweeniana, per cui insomma ho deciso di spendere due parole riguardo questa festa, in particolare riguardo Halloween, che non sarebbe una festa propriamente italiana, ma l'abbiamo importata dagli Stati Uniti, però è una festa molto interessante che poi ha diverse declinazioni, no, in tutto il mondo. Qui abbiamo la festa dei santi, ogni santi, e poi per esempio in Messico c'è una grandissima tradizione per quanto riguarda il Dia de los Muertos, ma viene festeggiato anche in vari in altri paesi, anche in Irlanda, anche in Portogallo, insomma è una festa che comunque è sentita. Poi in realtà io stavo facendo una piccola ricerca per vedere come viene festeggiata questa ricorrenza e soprattutto che nome assume insomma nei vari paesi, ed è molto interessante secondo me quello che accade in Asia, perché ho letto che in Giappone questa festa ha preso vita da quando è stato celebrato per la prima volta, cioè quando Halloween è stata festeggiata per la prima volta a Tokyo Disneyland nel 2000, quindi diciamo che è una cosa veramente molto recente. E in realtà i giapponesi non danno molto peso alle tradizioni americane, insomma non si lasciano influenzare così facilmente, però in questo caso ha funzionato, perché poi tra l'altro è una festa che ormai è ricorrente in Giappone e viene festeggiata in modo particolare, perché diciamo che le persone invece di travestirsi con i classici costumi di Halloween si travestono, sono dei cosplay praticamente, no? E quindi magari sì, ci sono gli zombie per strada, ci sono i fantasmi per strada, però per lo più ci si traveste appunto da personaggi di cartoni animati che vanno dal carino allo spaventoso, per esempio. Però interrompiamo un attimo il nostro excursus su come si festeggia Halloween nei vari paesi e ascoltiamoci un attimo i Clash.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. London is drowning and I live by the river. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Now get this, London calling, yes, I was there too. And you know what they said, well, some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much
London Calling dei Clash. E ora ritorniamo al nostro viaggio nelle tradizioni e parliamo del Dia de los Muertos. Tra l'altro, a questo proposito vi consiglio anche un film che io ho visto ormai 2 o 3 anni fa, proprio in questo periodo, e che rientra in questo tema. Sto parlando di un film Disney, un cartone, si chiama Coco. Io ho pianto tantissimo per questo film, però è davvero bello e racconta la storia di questo ragazzino che voleva diventare un musicista a tutti i costi. Aveva appunto anche un idolo, un musicista messicano, e però tutto ciò che riguardava la musica era proibito nella sua famiglia. E insomma, questo ragazzino compie un viaggio nel regno dei morti e arriva a scoprire delle cose molto interessanti riguardo appunto i suoi parenti, e riesce a stringere ancora di più con la sua famiglia. Insomma, è un film che veramente è commovente, però lo consiglio tantissimo. Ora, la trama io ve l'ho spiegata in breve, in una maniera anche poco chiara, però insomma non volevo fare alcun tipo di spoiler, e soprattutto è anche abbastanza intorcolata, perché poi, trattandosi di famiglia messicana, beh, subentrano tantissimi nomi di tantissimi parenti, quindi tutto ciò per dire, guardatevelo, che ve lo consiglio. Comunque, tornando al Dia de los Muertos, è una festa che in Messico è particolarmente sentita. Quando viene festeggiata? Allora, il cuore della festa sono il 1 novembre e il 2 novembre. Il primo giorno è dedicato ai bambini, i piccoli angeli che tornano a giocare e a divorare dolci lasciati apposta per loro. Il 2 novembre invece tocca agli adulti, che passano la notte con un bicchiere di mezcal e le storie che non hanno ancora finito di raccontare. Ma le anime iniziano la discesa molto prima, perché dal 27 ottobre si apre il passaggio, cioè ogni giorno è riservato a un tipo di spirito diverso. Chi è morto tragicamente alla precedenza, seguono gli annegati, poi coloro che non hanno nessuno che li ricordi, e arrivano anche gli esseri mai nati e i bambini non battezzati, anime sospese che qui finalmente trovano casa. Insomma, è un calendario silenzioso ma rigoroso, perché in Messico la morte è un ospite e la si tratta praticamente con rispetto. Comunque, in tutto ciò, come viene festeggiato tutto questo? Nei cimiteri c'è una grande festa. Nei primi giorni di novembre, appunto, e anche qualche giorno prima, i morti tornano tra i vivi e trovano musica, colori, tequila, profumo acceso dei fiori. Quindi diciamo che è un attesissimo ritorno a casa che negli ultimi anni ha conquistato il mondo, sospinto dal cinema, dai social e da un'identità culturale che non ha nessuna intenzione di sbiadire. Infatti abbiamo visto che Coco è un film commemorativo in questo senso, tra l'altro poi è uscito nel 2017, quindi neanche troppo tempo fa. Comunque, la festa messicana non è la caricatura horror che si consuma tra maschere e streghette, insomma non ha niente a che fare con l'Halloween americano, quindi qui non si scappa dai fantasmi ma li si accompagna. Quindi non c'è desiderio di esorcizzare la fine, la morte, ma piuttosto di abbracciarla. Infatti la morte nella sua brutalità diventa parte della famiglia, quindi un ritorno e non un incubo o qualcosa di concepito come prettamente negativo. Quindi ogni casa allestisce un altare. È un ponte che collega due mondi, infatti sulle fotografie brucia una luce che indica la strada, c'è acqua per spegnere la sete del viaggio, sale che purifica, pan de muerto che racconta il ciclo della vita, i fiori arancio che disegnano un sentiero di petali che guida gli spiriti fin sulla porta di casa, l'incenso pulisce l'aria, i giocattoli aspettano i più piccoli, il cibo preferito dei defunti viene appunto esposto, e quindi insomma è un modo di festeggiare i defunti tutto particolare, proprio una grande festa. Ma dove voglio arrivare con questo racconto? Voglio arrivare su una curiosità, perché il 27 ottobre è anche la giornata dove si festeggiano gli animali domestici, dove anzi si aspetta il ritorno degli animali domestici. Infatti sugli altari abbiamo le foto di questi animali defunti, crocchette, acqua fresca, palline da masticare, insomma la festa viene estesa anche a loro. Ed è una cosa che secondo me è molto interessante, perché d'altra parte avere un animale domestico significa avere una nuova presenza in famiglia, no? E l'animale stesso diventa parte della famiglia e quindi anche lui merita di essere ricordato. E ora ci ascoltiamo una band che secondo me è molto halloweeniana, e mi sto riferendo proprio ai Ghost, e ascoltiamo un pezzo che è diventato famosissimo anche grazie ai social, Mary on a Cross. E insomma, abbiamo parlato di Festa dei Morti, Dia de los Muertos, però ecco, insomma, abbiamo parlato di morte, di defunti, però c'è un personaggio che si rifiuta di andare incontro a questa fine inevitabile, no? D'altra parte anche gli antichi ci dicevano, beh, ricordatevi che prima o poi dovete morire. Ebbene, c'è qualcuno che si rifiuta di accettare tutto questo, e mi sto riferendo a un miliardario americano che si chiama Brian Johnson, che fino a poco tempo fa pagava centinaia di migliaia di dollari per una trasfusione mensile di un litro di sangue di Talmage, non so come si pronunci, cioè suo figlio teenager praticamente. L'obiettivo era sfidare la morte, o quantomeno allontanarne il più possibile lo spettro. Johnson ha 46 anni, però a suo dire, grazie a questa, a un feroce regime di dieta, fitness e un cocktail di 111 pillole al giorno, al cuore di un uomo di 37 anni, livelli atletici di un 18enne ed infiammazione sotto a quelli di un bambino di 10 anni. Insomma, cosa fa quest'uomo? Si sveglia alle 4.30 per tornare giovane. Ora, non lo so, perché se dovessi svegliarmi io alle 4.30, insomma, penso che perderei la giovinezza piuttosto che guadagnarla. Ma comunque, la sua odissea alla ricerca della vita eterna è al centro di un servizio di Time, del podcast The Immortals su Spotify. E tra gli aspiranti immortali ci sono anche Jeff Bezos di Amazon e anche Peter Thiel, cioè il fondatore di PayPal. Comunque, torniamo a Johnson. Johnson pensa che ogni azione che accelera l'invecchiamento, cioè mangiare un biscotto o dormire meno di 8 ore per notte, sia un atto di violenza contro se stessi. Ora, io avrei un attimo da ridire, nel senso che mangiare un biscotto non penso che sia una cosa, un atto di violenza contro se stessi, e per quanto riguarda il dormire meno di 8 ore per notte, beh, qui c'è un fondo di verità. Però mi chiedo anche questo, cioè non capita anche a lui come tutti quella notte insonne ogni tanto, oppure la sveglia un po' prima rispetto al solito? Cioè non capita anche a lui di dormire di meno rispetto a quello che dorme di solito? Non lo so, insomma, mi sembra uno stile di vita, un regime molto molto rigido e difficile da sostenere. Comunque lui ha rilasciato un'intervista, più interviste sicuramente, ma insomma lui stesso dice che questo progetto, questa idea è nata da qualcosa di molto specifico, cioè diceva: ogni sera perdevo il controllo mangiando e bevendo in eccesso per lo stress della vita quotidiana. Tre figli, una startup, la depressione era troppo e non riuscivo a controllare i danni che facevo a me stesso. Quindi diciamo che lui parte da una base di eccessi e quindi adesso si trova nel momento in cui deve recuperare, perché sennò è un disastro. Comunque che cosa fa durante la giornata? Soprattutto quando è che comincia la sua giornata? La giornata comincia alle 4.30 e praticamente va a dormire alle 20.30, 1970 calorie giornaliere consumate prima delle 11 ogni mattina, in ossequio a una versione estrema del intermittent fasting. Cioè, di cosa sto parlando? Sto parlando di una specie di digiuno intermittente. Comunque, tutto questo insieme a queste 111 pillole che lui ingerisce ogni mattina. È uno stile di vita sano? Non lo so, secondo me non del tutto, perché insomma mi sembra più una penitenza che altro. Però una cosa è certa, piano piano in ogni epoca si può dire l'uomo cerca di andare oltre i suoi limiti e soprattutto oltre il limite massimo, cioè quello della morte. Anche perché, tra l'altro, qualche puntata fa abbiamo parlato dei deadbot o dei griefbot, cioè questi algoritmi che vengono allenati, no, con i messaggi voce dei defunti e che permettono agli utenti di parlare con i propri cari o quantomeno con delle simulazioni. Quindi la morte è un concetto molto delicato per noi, ma soprattutto viene concepita anche come un limite che tendiamo sempre a voler valicare, a voler ma anche se non è proprio volerlo valicare, piuttosto aggirarlo in qualche modo.
Dead ends in my mind.
Popcorn con Elisa. Di musica e tutto di più.
Eccoci qui, abbiamo appena ascoltato i Cure, Lullaby. Allora, tornando un attimo in Italia, no, con le tradizioni, per me la festa dei morti è memorabile, diciamo così, perché almeno a casa mia girano sempre questi biscottini, non saprei neanche come definirle, comunque le favette, no? Le fave dei morti, che poi io in realtà pensavo fosse una cosa tipica della mia zona, ma si fanno in tutta Italia. Infatti in tutte le regioni italiane la tradizione della festa dei morti prevede la preparazione di dolcetti, no? Quasi sempre secchi, come appunto le favette di cui vi ho parlato io, le fanfalucchie leccesi, il panco santi senesi, gli ossi dei morti in Sicilia, il pan dei morti in Lombardia, papassini sardi, beh insomma è una festa accompagnata da questi dolcetti qui. E le fave dei morti però hanno una storia interessante, sono dei biscottini, dai definiamoli così, di forma rotonda o ovale a base di mandorla, che si preparano in occasione appunto della festa di ogni santi in molte parti del paese. Molto probabilmente l'origine delle fave dei morti è umbra o comunque del centro Italia, e si possono trovare appunto nei forni, nelle pasticcerie, insomma posti dove si comprano i dolcetti, di fatto principalmente nelle pasticcerie o anche nei panifici, no? Nella ricetta comunque non ci sono fave, ma hanno molto a che vedere con la festa in occasione della quale si preparano, perché nell'antichità, nel Mediterraneo, le fave erano un legume collegato all'aldilà e ai suoi abitanti. Nella Roma antica le fave simboleggiavano le anime dei morti, appunto, e questo legume si offriva in dono alle divinità dell'Ade. Erano numerosi i rituali e le abitudini scaramantiche che prevedevano la masticazione di fave secche o la loro cottura o ancora una donazione sulla tomba del defunto. Il cristianesimo e la tradizione contadina non hanno dimenticato il legame tra le fave e i morti, e anche in tempi più recenti, intorno al 2 novembre, si potevano vedere ciotole colme di fave e altri legumi agli angoli delle strade, sui davanzali delle case. Quindi oggi i legumi sono stati sostituiti da questi dolcetti che ricordano un po' gli amaretti che fino a qualche tempo fa si vedevano sulle bancarelle poste agli ingressi dei cimiteri. Quali sono quindi gli ingredienti chiave? Beh, chiaramente ci possono essere numerosissime variazioni, però sicuramente tra gli ingredienti non possono mancare le mandorle, lo zucchero, ovviamente in grande quantità, burro, uova, farina, cannella, scorza di limone, e poi insomma il procedimento vuole che le mandorle e lo zucchero siano pestate insieme in un mortaio in modo tale da ottenere una farina molto fine che poi viene lavorata con gli altri ingredienti. La cosa molto interessante è che le favette, almeno nella mia zona, hanno più colori, no? Sono bianche, rosa o color marrone, color cioccolato. E io da piccola, per esempio, ero fissata col cioccolato, quindi prendevo solo quelle marroni. Poi, piano piano, prendevo quelle rosa, poi ho cominciato a prendere quelle bianche, perché pensavo avessero dei gusti distinti. E ora mi è rimasta questa domanda, perché si sente un po' di differenza, ma non del tutto. Quindi, chissà, cioè, sono veramente le favette aromatizzate al cioccolato, alla fragola, oppure insomma bianche, non lo so, perché ho sentito pareri discordanti. C'è chi diceva che le favette alla fine sono colorate in maniera diversa ma hanno tutte lo stesso sapore, invece però io riconosco una piccola differenza tra le favette marroni e le favette bianche, per dire. Non so se è vero o se è una mia convinzione.
Popcorn con Elisa, di musica e tutto di più.
Give yourself to him.
Popcorn con Elisa, di musica e tutto di più.
Thank you.
E questi erano gli Smashing Pumpkins con Mayonnaise, un pezzo che mi piace tantissimo, così come tantissimo mi piacciono gli Smashing Pumpkins, anche perché nel corso del tempo si sono evoluti un sacco, hanno variato insomma nel loro stile tra un album e l'altro, e questo secondo me, questa secondo me è una bellissima caratteristica, anche perché appunto significa che dietro c'è dello studio e dietro c'è soprattutto del talento. Detto ciò, insomma, siamo giunti al termine di questa puntata halloweeniana e io spero di essere riuscita a tenervi compagnia anche oggi, spero che vi sia piaciuta e quindi noi ci sentiremo alla prossima puntata. Questo era Popcorn di musica e tutto di più, io sono Elisa e un saluto a tutti. Vi lascio con una canzone altrettanto bella, Mary on a Cross dei Ghost, una canzone che sui social tempo fa ha avuto un sacco di successo, si è diffusa tantissimo e che noi oggi ci ascoltiamo in chiusura di quest'oretta.
Popcorn. Una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività. E poi musica quanto basta. Popcorn. Questa è la ricetta giusta di Popcorn. Di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.